Allora, per il tema che avete scelto, questo della fecondità spirituale, mi sembra che avete meditato il Vangelo di oggi, stamattina. Benissimo. Allora, su questo cerchiamo di essere più brevi. Ecco, penso che ve l'abbiano già detto, è chiaro, no? Che Gesù, quello che vi è stato detto anche del tandem, senza di me non potete fare nulla, senza lui che pedala, guida, frena, cambia, scala le marce in salita e le mette un po' più agili in discesa, per fare strada si rischia di faticare tanto e portare poco frutto. Ecco, Gesù si propone nella sua misericordia, nell'amore che ha per noi, come vite per i tralci. Una volta, non è una riflessione mia, ho sentito una bella omelia su questo Vangelo di un vescovo, di un pastore, e non avevo mai pensato questo, mi ha toccato, che lui diceva la vite è una delle piante più umili, perché non so, se pensate a un bel ciliegio, la pianta è grande, le ciliegie sono un po' piccoline, sono cose. Se pensate alla vite, la pianta di per sé è proprio poca cosa, è un po' piccolina, un po' in piemontese grutugnuva, che non è un aggettivo teologico che poi Don Bernardino, che ha studiato più di me, vi spiegherà la prossima volta, che lui ha fatto 5 anni di specializzazione a Roma, quindi gliel'hanno spiegato, mi sono un po' ignorante. Comunque la vite è un po' così, il 90% anche di più della bellezza della vite sono i tralci alla fine, perché sui tralci poi le foglie, soprattutto l'uva, il frutto. Gesù dice: io sono la vite e voi tralci, voi senza di me non potete fare nulla, ma il Padre vuole che siate voi a essere onorati, se posso dire questa parola, a portare frutto e anche in abbondanza. Cioè Dio ha una generosità che vuole, ci dice un vincolo, ci dà questo vincolo, questa chiave: dobbiamo rimanere legati al figlio prediletto che ci fa figli. Però è bello che il figlio rimane anche molto fratello, perché tra i tralci e la pianta dell'uva, la radice, ecco, siamo molto simili. Ecco, questo è molto bello. A me tocca, perché sa proprio, è il profumo della carità di Cristo, di quanto lui si è fatto così poco, lui che è Dio, è tutto, si è fatto così misero, potremmo dire umanamente, in realtà ricco, perché ricco di amore, perché tutto quello lo ha fatto proprio solo per amore. Allora quello lo rende ricchissimo e ha salvato tutta l'umanità. Siamo nel tempo di Pasqua in cui contempliamo questo. Ecco, però deve stupirci questo. E il fatto che poi senza di lui non possiamo fare nulla, mi sembra che sia il minimo, ecco, di questa legge della vita, che ci rende noi poi protagonisti pieni di dignità e pieni di onore, direi, ecco, pieni di fecondità. Ecco, in questa legge della fecondità, che è rimanere attaccati a Cristo. Quando ascoltavo questo Vangelo, ero giovane di comunità, la prima frase non mi spaventava, il fatto che il tralcio vecchio, quello secco, lo brucia, perché mi sembra così proprio della vita, che quello che è secco, meno male che viene bruciato, pesa anche un po' di meno. Se la misericordia di Dio spazza via quello che è secco, io sono anche un po' meno appesantito dalle mie cose secche, che mi appesantiscono un po' nel cammino. Mi ha sempre un po' spaventato che il tralcio fresco lo pota. Quello dicevo: cavolo, almeno mi sto sforzando del bene, lasciatemi vivere. Invece tante volte Madre Elvira si è fatta strumento per me, per tanti di noi, di questo, di dire: vuoi crescere nel bene, però stai calmo, tic tac, con le forbici, zac zac, perché fa bene. Fa bene la vita, anche quando si sforza nel bene, di rimanere attaccata. Però se subito diventa tanto feconda, si dimentica un po' della linfa da chi arriva. Siamo un po' così, siamo limitati in questo. Abbiamo tanta facilità a dimenticarci chi siamo stati o chi saremmo senza la linfa di chi ci nutre, e un po' a vedere tutti questi frutti, diciamo: mamma mia, ma allora sono proprio bravo, E invece un po' di potatura, un po' di sana sapienza della vita, ecco, di essere equilibrati tra la gioia di portare frutto e di vedermi io protagonista della vita, perché Dio vuole questo, e anche il sapermi sempre quello che sono, che senza di lui sono proprio poco, sono proprio nulla. Ecco, allora quella potatura sembra, e chi di voi ha fatto un po' il viticoltore, noi a Pagno ce l'abbiamo la vigna, e l'uva quando viene potata cosa fa? Non lo sapete, non avete viticoltori, piange, esce fuori un po' di linfa, fino a quando non si induisce la corteccia, è un simbolo, però dice della vita, un po' costa quella potatura, sembra che ti limiti, in realtà ti forma, perché come diceva appunto poi nella seconda lettura San Giovanni, non si vive a parole, ma si vive nella concretezza dei fatti. Se uno poi nella vita riesce poi nel concreto a camminare con Cristo e a lasciare che la vita lo educhi, lo ridimensioni un po' ogni tanto, ma per preparare qualcosa di bello e di grande che poi porta tanto frutto. Noi in comunità in Madre Elvira abbiamo anche su questo un simbolo, perché comunque una donna che nella sua vita di infanzia, diciamo di laica, e nella sua vita anche di monaca, di suora, di persona consacrata, diciamo che è più la potatura che i frutti, perché così lei lo diceva, io un po' diversa, però io me stessa. E però quell'essere me stessa voleva dire che dovevano potarla tanto, perché lei era un po' esuberante, ciociara, non è piemontese, quindi era un po' viva, vivace, e adesso gli avrebbero diagnosticato la sindrome di iperattività, ivismo, comunque quella cosa lì, iperattiva, gli avrebbero dato magari la benzodiazepina, già da piccola ben dosata, gli avrebbero dato già qualcosa, ma io non sto scherzando, perché comunque certe volte i bambini, ogni tanto, l'altro giorno ne ho sentito uno dall'età di 6 anni e mezzo, perché era iperattivo, gli hanno dato la pastiglietta, e fa male, perché la vita è... E possiamo dire che in Elvira abbiamo questo simbolo di una vita che è stata anche tanto portata, e proprio per questo poi dopo, quando è iniziato a portare frutto, le porta a Pagno, che grazie a Dio il vino non lo vendiamo, quindi non lo fai per un commercio, ma lo fai per vivere, così il dono che abbiamo, ci abbiamo delle viti di 70 anni che portano ancora frutto, ma perché sono state anche... hanno portato il giusto, e quando quelli che lo vendono, io prima vendevo, compravo, e quando devi venderlo se ne porta un po' di più, nel portafoglio ne entra un po' di più, però poi fiacchi la vite e muore prima, porta subito più frutto, ma poi nel tempo della vita ne porta molto di meno, e non le permetti di fare tutte le fasi della vita, della bellezza della vita. Ecco, quindi il Vangelo ci dice questo. Allora chiediamo che in questa presenza di Gesù non abbiamo paura di quello che Gesù ogni tanto ci chiede anche di tagliare. Penso che voi uomo donna lo vivete tanto questo, marito moglie, perché comunque in fondo per anche amare l'altro devi anche un po' potarti, non so se si può fare, però perché per amore lo fai, e per amore permetti alla tua vita, in fondo questo dice tanto del tuo amore. Mi tocca nella prima lettura su questo Paolo Barnaba, avete sentito Paolo, sapete chi è stato, no? Era abbastanza carismatico, ne aveva di doni dal Signore, era un cervello, una testa abbastanza particolare nei doni che aveva, però avete visto, la gente si fida di Paolo, sì o no? Si fidano? No, avevano paura, Barnaba nella Bibbia parla pochissimo, si dice che ha depositato i soldi ai piedi degli apostoli, poi quando c'è qualcosa che non va lo mandano a vedere, lui dice che era un uomo pieno di Spirito Santo che guardava, ascoltava e stava zitto, e però sentiva il profumo di Dio nelle cose e confermava. Mi ha toccato questo, un uomo che si è potato, non aveva tante espressioni di sé, non diceva tante cose, però era saggio, era fruttuoso. Paolo, io il primo Paolo un po' gli avrebbe fatto bene alla comunità, perché cavolo, io quando sento gli Atti dei Apostoli dicono, cavolo, ti sei appena convertito, già predichi, e stai un po' zitto, cioè, hai perseguitato fino al giorno prima, subito hai di nuovo da insegnare a qualcuno, e mannaggia, tappati sta bocca, e meno male che un po' lo perseguitano. Là lo devono mettere nella cesta. Qui i greci, che erano i suoi vecchi amici, perché anche lui era di lingua greca, non ebreo di lingua greca, nato in diaspora a Tarso, i suoi vecchi amici lo perseguitano e dicono, oh, e chi ti credi di essere? Oh, stai calmo, ma meno male, lo portano un po', meno male che arriva Barnaba, poi lo porta un attimo via, lo mette da parte. Alcuni teologi dicono che in quel deserto nell'Arabia c'è stato 3 anni, alcuni dicono che c'è stato 10 anni, io non sono, sono un esperto biblista, però un po' c'è stato. Un po' a mordersi la lingua, a potarsi un attimo. Poi ha portato frutto Paolo, l'apostolo con la maiuscola, però dopo, perché anche la sua vite aveva bisogno un attimo di... Vabbè che i tralci vecchi erano bruciati dalla misericordia del Signore, però anche i tralci nuovi dovevano un po' vivere questa dimensione, questa dinamica dell'amore che ci forma, ci educa. proprio perché non dobbiamo essere dei protagonisti invadenti della vita, ma dei protagonisti felici, gioiosi della vita. E per essere gioiosi bisogna essere buoni, perché la gioia del Vangelo attecchisce e cresce nei cuori buoni. Per essere buoni bisogna essere umili, cioè stare al nostro posto e far star bene anche gli altri con noi, che gli altri stiano bene. E mi rallegra, e concludo, che nella seconda lettura, allora, se noi amiamo non a parole ma con i fatti, cioè lasciandoci portare dalla vita ed essendo miti su questo, allora in questo conosceremo che siamo dalla verità, e davanti a Lui, e questo Lui è Lui, è Dio, rassicureremo il nostro cuore qualunque cosa esso ci rimprovera. A me questa frase della Bibbia mi ha sempre tanto tanto dato speranza, perché poi alla fine più vai avanti nella vita più devi fare i conti con la tua coscienza. Ti rendi conto che il problema non sono gli altri che ti portano, ma sei tu che in coscienza non ti senti pulito e onesto, per quanto tu non ti sei educato o lasciato educare dalla vita. Madervira diceva: educato te stesso per educare gli altri. E allora ti senti un po' in conflitto di coscienza, ti senti un po' in colpa, ma se ci provi concretamente a seguire il Signore e a mettere in pratica la sua parola, ci provi, non devi riuscirci, non devi essere un genio, ma devi provarci con il cuore sincero. Allora poi davanti a Lui, che ti senti sempre in difetto perché sei un poveretto, però quella cosa lì di averci provato con il cuore sincero ti rincuora, ti dà pace. E San Giovanni ci dice: e poi non preoccuparti, Dio è più grande del tuo cuore. In fondo quello che poi ti dà pace è scoprire l'oceano di misericordia che è il cuore di Dio, che poi ricomincia sempre con te, che poi crede sempre in te, che ha sempre fiducia in te, nella tua famiglia, anche in quel pezzo di strada fatto senza di Lui per un momento, perché ci eravamo illusi di essere capaci noi di fare delle cose buone. Il cuore di Dio è sempre più grande del nostro cuore, e questa è l'esperienza fondante della nostra speranza. La nostra speranza non è che facciamo il calcolo negli ultimi 2 anni come persone o come coppia quanti passi abbiamo fatto, non è quello, ma è quanto abbiamo conosciuto il cuore di Dio. Quella conoscenza lì apre la speranza, una speranza invincibile, che nessuna caduta e nessuna sconfitta e nessuna potatura, anche sofferente della vita, può sconfiggere. Allora anche in questa messa cerchiamo di conoscerla tanto, sentiamoci tanto attesi, amati, perdonati, creduti, fiduciati dall'amore di Dio, che quell'esperienza, allora, se il nostro cuore ci rimprovera, abbiamo fiducia in Dio, e qualunque cosa chiediamo la riceveremo da Lui. Tutto è possibile, nulla è impossibile all'infinito amore di Dio per noi. Grazie.
So a chi ho dato la mia fiducia, per me vivere Cristo. Tutto posso in colui che mi dà forza. So a chi ho dato la mia fiducia.